Abbiamo fatto un'introduzione generale al libro dell'Esodo, dicendo che il libro dell'Esodo è il Vangelo dell'Antico Testamento, perché è la rivelazione di Dio agli uomini, perché Dio entra nella storia a fianco dell'uomo, perché Dio fa alleanza con l'uomo. Non per niente sarà sempre nel credo fondamentale di Israele questa esperienza dell'incontro con Dio durante l'esperienza dell'Esodo. Quest'esodo che è per la prima volta la storia vista dalla parte dei poveri, mentre comunemente gli storici fanno la storia dei sovrani, dei potenti, delle classi dominanti, qui per la prima volta si fa la storia di un gruppo di fuggiaschi, di un gruppo di schiavi, di un gruppo di senza terra che vanno verso la loro terra promessa. La storia vera e propria probabilmente un pochino più complessa. Nel 1850 a.C., nella seconda grande migrazione, quella di Abramo, noi abbiamo la discesa dall'Iraq, l'attuale territorio dell'ISIS, Mosul, fino alla Palestina, di un gruppo di pastori nomadi, il cosiddetto gruppo di Abramo. Un secondo gruppo arriva nella penisola sinaitica e diventeranno coloro che adorano Dio col nome di YHWH, il tetragramma sacro. Un terzo gruppo si spinge fino in Egitto, nella fertile pianura del Nilo. 430 anni dopo, dice la Bibbia, ma è un termine probabilmente vedremo simbolico, noi abbiamo che un gruppo di questi non popolo, di questi stranieri, la parola ebrei, abiru, che compare nelle stelle egiziane, vuol dire proprio questo, immigrato, non popolo, extracomunitario, diremmo noi. Un primo gruppo, i cosiddetti figli di Lia, Simeone e Giuda, si rendono protagonisti verso il 1250 di un esodo cacciata, cioè vengono cacciati dal faraone o dai potenti di allora, seguono la via caravaniera lungo il mare, entrano direttamente in Palestina verso sud. Una trentina d'anni dopo, 1220, esodo fuga. Cioè un altro gruppo invece fugge, e proprio perché fugge non può seguire la via caravaniera del litorale, che è segnata da tutte le postazioni militari egiziane, e allora fanno un vasto giro nel Sinai, qui incontrano gli adoratori di Yahweh e da loro apprendono il culto a questo Dio. Finalmente arriveranno in Palestina passando da est, passando dalla Giordania. Abbiamo visto che l'esodo attuale è una redazione finale di tutta una serie di fonti precedenti, di cui le principali sono la cosiddetta fonte yavista del 900 circa avanti Cristo del Regno del Sud, la fonte eloista una cinquantina d'anni dopo, 850-750 del Regno del Nord, la fonte sacerdotale dopo la caduta del Regno del Sud nel 587 ad opera di Nabucodonosor, e la fonte invece deuteronomista, che era stata scritta al nord ma portata al sud già ai tempi dell'invasione assira qualche anno prima dal Pio Re Giosia nel 622. Un redattore finale, probabilmente dopo l'esilio, mette insieme queste varie fonti più altre fonti e ci dà quella che per noi adesso è la Torah, cioè il Pentateuco. Questo è importante da sapere perché ci spiega le discordanze che troveremo all'interno del testo, perché ci spiega la fedeltà alla tradizione che il popolo ebraico ha avuto, per cui quando due testi erano discordanti non se ne sceglieva uno ma si giustapponevano, e anche perché ogni tradizione è un messaggio diverso di Dio per noi. Abbiamo detto qualcosa sul genere letterario, dicendo che non dobbiamo pensare che il libro dell'Esodo sia un libro storico, tant'è vero che non fa parte neanche di Israele dei libri storici, fa parte della Torah, cioè Torah vuol dire insegnamento, degli insegnamenti, e che non è assolutamente necessario aspettare miracoli strani, eventi straordinari, Per carità, Dio è capace di fare di tutto, ma la grandezza dello scrittore ebraico, l'occhio di fede del pio ebreo, è che sa leggere in fatti quotidiani, in fatti anche banali, in fatti che ad altri parrebbero senza significato, l'intervento particolare di Dio a favore dell'uomo. Ecco, l'Esodo ci insegna questo, a leggere Dio che fa dei miracoli, cioè cose ammirabili nella nostra storia quotidiana. Senza bisogno di stravolgere le leggi della natura, senza bisogno di fare dei prodigi in senso classico, ma il genere letterario ebraico è proprio questo. Abbiamo visto la volta scorsa sapere leggere gli eventi, interpretare gli eventi per arrivare a celebrare l'evento. Quindi un evento storico, anche banale, una lotta di liberazione, una lotta di guerriglia, una lotta partigiana, come ci sono state tante nelle storie di tutti i popoli, viene letto invece come un atto di tenerezza, di misericordia di Dio che guarda il suo popolo, che guarda soprattutto i suoi poveri e che è a fianco di questi poveri per combattere con loro con mano forte e con braccio disteso. E allora si giunge alla liturgia, alla celebrazione, alla lode. Chi non avesse preso la dispensa, chi non l'avesse, la prenda, sono qui, se poi qualcuno vuole lasciare un'offerta per i miei indios, bene, ma fatelo dopo, prendetela subito, così riuscite, la signora americana che non c'era le altre volte, eccetera. Ecco, prendete, sono qua, chi non l'avesse lo prenda, in modo tale che riusciamo anche a seguire bene. E a questo punto, fatta questa premessa, possiamo davvero entrare, no? Nello specifico del nostro testo, iniziandone finalmente la pregherei allora i nostri bravi lettori di cominciare la lettura. Ogni tanto li interromperò per fare un pochettino di esegesi sui singoli versetti.
Sì. Questi sono i nomi dei figli di Israele entrati in Egitto con Giacobbe e arrivati ognuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Aser. Tutte le persone nate da Giacobbe erano 70. Giuseppe si trovava già in Egitto. Giuseppe poi morì, e così tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli di Israele prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto potenti, e il paese ne fu ripieno.
Ci fermiamo qui un momentino. Attenzione! I primi cinque versetti, ci dicono gli esegeti, sono di fonte sacerdotale, e cominciano con: questi sono i nomi. Il libro dell'Esodo in ebraico si chiama I Nomi. Voi sapete che siamo noi che abbiamo inventato i titoli dei libri della Bibbia. In realtà gli ebrei sono soliti chiamare i loro libri con la prima parola del primo versetto del primo capitolo. E quindi questo libro in ebraico è I Nomi dei Figli di Israele sono. Quindi questo libro è il libro I Nomi. Questo è già molto importante, perché prima di tutto Esodo si pone in collegamento con la Genesi. Là Adamo era stato creato dal nulla, qui Israele è fatto popolo dal nulla, dalla schiavitù, dall'essere immigrati extracomunitari, dall'essere non popolo. Là si raccontava la storia di Noè, il quale era stato salvato dalle acque. Qui avremo Israele che è salvato dalle acque del Mar Rosso. Là abbiamo Abramo chiamato fra tutti gli uomini. Qui abbiamo Israele che è scelto fra tutti gli uomini. Però c'è un cambio d'epoca. C'è un cambio d'epoca. Non siamo più nel mito creazionale del libro della Genesi. Qui ormai siamo davanti alla storia di persone concrete, di persone che hanno un nome. Attenzione, gli ebrei sono chiamati per nome, a differenza del faraone che non è mai nominato in tutto il libro dell'Esodo. Tant'è vero che fra un po' vedremo, si discute che faraone fosse. Perché? Perché Dio ama i suoi figli, li conosce uno a uno, sa il nome di ciascuno, questi sono i nomi. Voi sapete l'importanza del nome per l'ebraismo. Quando Adamo è chiamato a dare il nome a tutte le sue creature, presenti nel cosiddetto paradiso terrestre, significa che sta arrivando all'essenza, al mistero più profondo di tutte le creature. Gli è data la conoscenza profonda di tutte le creature. Ecco, dare il nome a uno significa davvero coglierne il mistero più intimo, coglierne l'essenza. Non per niente la rivelazione del nome di Dio sarà qualcosa di eclatante per l'ebraismo, perché finalmente un popolo conosce l'essenza di Dio, l'intimità di Dio. E Dio conosce la nostra essenza, le nostre intimità, le nostre storie, a uno a uno. Ciascuno di noi è nominato da Dio. Ci sarà poi Isaia che arriva a dire quella cosa bellissima. Faccio già una propaganda per il corso di Isaia che inizia il 23, invece un altro martedì. Dio dice: io ho il tuo nome tatuato sulla mia mano. Guardate, è una frase meravigliosa. Ho il tuo nome tatuato sulla mia mano. Cioè Dio si è, c'erano già dei tatuaggi nell'antichità, ma che Dio avesse un tatuaggio, lo sappiamo dal libro di Isaia, e il tatuaggio che ha Dio è il nostro nome, sulla sua mano è tatuato il nostro nome. È stato Papa Francesco che con un bel discorso ha ripreso nel mio libro appunto lì, la fede in tutti i sensi, nel toccare Dio eccetera, viene evidenziato questo discorso che è un'esigenza del libro del profeta Isaia, del passo in cui si dice che ciascuno di noi è sulla mano di Dio, quindi Dio ogni momento ci vede, non si può mai dimenticare di noi. I discendenti di Giacobbe in Egitto sono 70. Perché non sono 69, non sono 71? Perché tutte le volte che noi troviamo i numeri nella Bibbia hanno sempre un significato simbolico, non hanno mai un significato tecnico. E 70 qual è? È il numero delle... vediamo se ricordate. No, è il numero delle nazioni del mondo. Secondo il libro della Genesi Dio ha creato 70 popoli. 70 popoli, tant'è vero che Gesù quando manda i discepoli ne manda 72, cioè ne manda 70 più 2 di scorta. Io dico sempre, alcuni testi invece dicono, alcuni manoscritti, che ne manda 70, però il riferimento è sempre a tutti i popoli, a tutte le nazioni, quindi è il numero di tutte le nazioni. Perché? Perché Israele deve essere profezia per tutti i popoli. Il libro dell'Esodo non è soltanto il libro della storia degli ebrei, è il libro della storia di tutti i poveri, di tutti gli oppressi, di tutti gli emarginati, di tutti i sofferenti, di tutti gli esclusi, di tutte le nazioni, di tutta la terra, di sempre. Ecco perché sono 70 i figli di Israele in schiavitù, perché sono tutte le nazioni che vengono liberate dalla potenza di Dio. Abbiamo già detto che non tutte le tribù vennero in Israele, ma soltanto Simeone e Giuda, i cosiddetti figli di Lia, protagonisti dell'esodo cacciata, e poi Efraim, Manasse e Beniamino, i cosiddetti figli di Rachele, il gruppo di Mosè, protagonisti dell'esodo fuga una trentina d'anni dopo. Le 12 tribù diventano tali soltanto, direi, al tempo della monarchia, o se volete anticipare un po', nel 1250, circa 1200-1150, il famoso patto di Sichem, quando queste tribù nomadi di beduini fanno una confederazione che si unifica attorno a due cose: uno, al culto di un dio che si chiama Yahweh; due, alla coscienza che questo Dio è il Dio dei poveri, è il Dio degli schiavi, è il Dio dei fuggiaschi, è il Dio degli emigrati, è il Dio dei senza terra. Perché? Perché l'esperienza di alcune tribù, di alcuni clan beduini che avevano fatto questa esperienza di liberazione è vissuta come esperienza comune, come rivelazione comune di questo Dio. I versetti dal 6 al 14, ci dicono gli esegeti, sono invece di fonte yavista. E si dice, abbiamo visto il versetto 7, che i figli di Israele divennero numerosi e molto potenti e il paese ne fu ripieno. È un'iperbole, no? Per significare che Dio mantiene le promesse. Cioè Dio aveva promesso ad Abramo e ai suoi discendenti potenza, terra, eccetera, e questi in Egitto diventano una potenza. Storicamente è improbabile che all'interno dell'Egitto si sia formato un popolo potente. Noi abbiamo un papiro, il papiro Anastasi VI, risalente all'epoca dell'Esodo, che ricorda che alcuni beduini di Edom, Edom è a est di Israele, ma più o meno è la Palestina nella sua parte est, dopo aver raggiunto il delta del Nilo in un periodo di carestia, furono sistemati con i loro greggi nel Wadi Tumilà, che guarda caso è proprio il luogo dove sono stati posti gli israeliti. Se noi andiamo a leggere in Genesi 45:10, Genesi 47:1, si dice che Giacobbe, i figli di Giacobbe che arrivano in Egitto vengono stanziati nel cosiddetto Wadi Tumilà. E noi abbiamo proprio una stele risalente a questo tempo che dice che delle tribù nomadi venute dall'est, venuti da Edom, venuti dalla Palestina, vengono accolte, sistemate con i loro greggi proprio nel Wadi Tumilà. Cosa vuol dire il versetto 8? Sorse sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Allora, voi sapete che nella Genesi Giuseppe fa una grande carriera, è venduto dai fratelli, poi finisce a fare il maggiordomo, insomma, il colf di Putifarre, poi viene accusato di stupro alla Ronaldo dalla moglie di Putifarre, che in realtà ci aveva provato con lui e lui aveva rifiutato, finisce in galera, il faraone agli incubi fa tanti sogni, questo qui che ha cominciato a interpretare i sogni dei suoi carcerieri, si è fatto una fama come interpretatore di sogni, lo portano a palazzo riesce a dare una qualche spiegazione ai sogni del faraone, i sogni del faraone si avverano, 7 anni di vacche grasse, 7 anni di vacche magre, eccetera, eccetera, e allora fa carriera e diventa viceré d'Egitto, anche lì un po' un'iperbole. Vedremo anche che anche a Mosè viene prospettata dalla Bibbia una carriera analoga. Comunque, ecco che sicuramente la Bibbia dice che gli egiziani furono riconoscenti a Giuseppe che li aveva salvati da questa carestia e che quindi trattavano sempre molto bene gli ebrei. Ma a un certo momento arriva un faraone che non ha conosciuto Giuseppe. Che cosa vuol dire? Probabilmente stiamo passando dalla dinastia degli Ixos, che era una dinastia semita, a un'altra dinastia che non era semita. Noi sappiamo che proprio in quegli anni c'è un cambio storico in Egitto, si passa da faraoni semiti a faraoni non semiti. Probabilmente quindi c'era una diversità totale, no? Anche razziale, per cui gli ebrei vengono facilmente schiavizzati e strumentalizzati. Leggiamo avanti.
Allora, sorse sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe e disse al suo popolo: ecco che il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più forte di noi. Prendiamo provvedimenti nei suoi riguardi per impedire che aumenti, altrimenti in caso di guerra si unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese.
Allora vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati per opprimerli con i loro gravami. E così costruirono per il faraone le città deposito, cioè Piton e Ramses. Ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cresceva oltre misura. Si cominciò a sentire come un incubo la presenza dei figli di Israele. Per questo gli egiziani fecero lavorare i figli di Israele trattandoli duramente. Resero loro amara la vita, costringendoli a fabbricare mattoni di argilla e con ogni sorta di lavoro nei campi. E a tutti questi lavori li obbligarono con durezza.
Ci fermiamo un momentino. Questi versetti raccontano l'oppressione. In ebraico è abad, rendere schiavi, che ha la stessa radice di anawa, è la povertà. E gli anawim, i poveri, sono i veri fedeli, lo sappiamo per esempio da tutta la letteratura salmica. Il faraone è innominato. Perché è innominato? È innominato perché è simbolo del male, è simbolo dell'avversario. Allora, anche qui dobbiamo imparare, quando leggiamo la Bibbia, a pensare che gli ebrei non hanno termini astratti. Nel pensiero ebraico non si parla mai del male, della paura, dell'angoscia. Si parla dei nemici, si parla di quelli che mi opprimono, si parla di quelli che mi schiavizzano, si parla di quelli che mi mettono terrore. Questo ci permette di capire anche tanti salmi o tanti versetti biblici che ci fanno problema. Signore, distruggi i miei nemici, devi perdonare. Ma non è i nemici, è il male. È il male. Parliamo a fare questa decodificazione, se non capiamo niente della Bibbia. Cioè, i semiti pensano così, non hanno filosofia, non hanno pensiero astratto. Quindi il male sono i nemici. Quindi muoiono i nostri nemici, Signore, stermina i nostri nemici, vuol dire Signore allontana da noi completamente il male, stermina quelli che ci incutono terrore, vuol dire Signore liberaci dalla paura, liberaci dall'ansia. Questa traduzione dobbiamo imparare a farla, se no non capiamo niente della Bibbia. È estremamente importante fare questa operazione. Allora, la parola faraone e dall'egiziano Per-Haha, che vuol dire la grande casa. Noi potremmo tradurre il palazzo, il palazzo, anche adesso si dice, dobbiamo andare contro il palazzo per dire il potere, ecco, il palazzo. Quindi faraone vuol dire palazzo, vuol dire il potere. Storicamente chi è? Molto probabilmente, io voto per lui, è Ramses II, che regna dal 1290 al 1224 e che noi sappiamo fa costruire proprio le città di Piton e la città di Ramses. È stato uno dei più grandi faraoni, ha regnato 70 anni, è stato un abile guerriero, è stato anche megalomane, ha costruito templi stupendi, piramidi incredibili, sfinge enormi. L'altra sera a mezzanotte e mezzo mi è capitato di guardare un canale, non mi ricordo più che numero era, sì, era dopo il canale sportivo, quindi 58-59 sportivo e pari il 60, ho finito di guardare qualche cosa di sport, c'era un servizio meraviglioso, i grandi imperi del passato, e faceva vedere le costruzioni che facevano gli egiziani, ma noi siamo abituati a vedere quelle 10 piramidi, eccetera. Lì era una ricostruzione proprio plastica, come si fa adesso, era una cosa incredibile, cioè ogni tempio aveva davanti centinaia di sfingi, facevano vedere questi obelischi alti alcuni 45 metri che adornavano tutti questi templi. Alcuni templi avevano delle file di obelischi che poi sono stati rubati da tutti gli europei, per cui le nostre città sono piene di obelischi, almeno pensate a Roma, ne ha mi pare 14-15, tutti obelischi egiziani, eccetera. Cioè erano veramente opere imponenti, no? Che venivano fatte anche come capolavori di ingegneria, ma che venivano fatte tutte a mano. Cioè io facevo vedere come si costruiva un obelisco. Noi vediamo questi questi monoliti alti 100 metri, no, 100, no, 50 sempre, una cinquantina di metri anche, non in un blocco unico, e vediamo, la facevo vedere, che in una cava di pietra, no, a colpi di un'altra pietra, che era una pietra più dura, nera, che non so come diavolo si chiami, questi scavavano tutto attorno, scolpivano l'obelisco per terra, no, ancora fuso alla cava. Dopodiché, con la fatica di migliaia e migliaia di persone, lo mettevano sulle zattere, lo portavano su enormi zattere, file, zattere, non più, lo portavano al posto dove c'era il tempio, lo scaricavano e poi veniva eretto. Ma questo era un lavoro tremendo, perché veniva fatto a colpi di pietra su pietra e veniva squadrato benissimo. E fa vedere che in questa cava, che è vicino al Cairo, che ha fornito gli obelischi a tutto quanto il mondo, c'è ancora l'obelisco più grande che è rimasto lì, perché a un certo momento, mentre lo scavavano, si è crepato. Si è crepato. E loro avevano tutta una serie di ingegneri che prima facevano degli studi del terreno, dei carotaggi tutto attorno, per essere sicuri che un lavoro così immane, così lungo, che voleva il lavoro di migliaia e migliaia di operai per anni, poi non si crepasse a un certo momento, pena la loro morte. E quei poveretti, che probabilmente aveva sbagliato i carotaggi, a un certo momento, quando l'obelisco era già quasi pronto e si stava per alzarlo, si crepa in punta, e allora uccidono ovviamente questo dirigente della società autostrade di allora, che aveva fatto un ponte che poi è crollato. Allora, vi dicevo, è Ramses II. Per alcuni invece Ramses II muore nel 1235, e allora il faraone dell'Esodo sarebbe stato il suo successore Merneptah, che vive tra il 1235 e il 1224. Ma per altri invece Ramses II vive fino al 1224, quindi è lui quello dell'Esodo, e Merneptah suo successore vive invece dal 1224, regna dal 1224 al 1204. Noi abbiamo alcune conferme dell'esodo da papiri egiziani. Per esempio, papiri del tempo di Ramses II dicono che gli Abiru lavoravano alla costruzione della città di Menfi. Allora, vi ho già detto che Abiru è la parola da cui deriva ebrei, e che significa non popolo, significa immigrati, significa senza permesso di soggiorno, significa extracomunitari. Abbiamo nel 1230 una stele conservata nel Museo del Cairo, che dice che Merneptah, nel quinto anno del suo regno, sconfisse i libici, sconfisse i popoli dell'est, sconfisse Israele, che non ha più semenza. Che non ha più semenza. Allora, probabilmente potrebbe essere il momento in cui Israele è nel Sinai, disperso nel Sinai o nei dintorni di Kadesh, ridotto allo stato di nomade. Però vedete, c'è una stele che dice questo. Tra l'altro, piccola nota mnemonica, io riesco a ricordare abbastanza bene la geografia della Palestina tramite un mnemonicolo che do anche a voi, di tipo mnemonico. Allora, avete presente la Palestina, no? I popoli a est della Palestina, ricordatevi la parola Amen. Ci sono in alto gli Ammoniti, due Ammoniti fanno un espulso, gli Ammoniti, che sarebbero più o meno i siriani, gli Edomiti e, aspettate, Moabiti. E i Moabiti, e i Moabiti, scusate, quindi gli Ammoniti, i Moabiti e gli Edomiti, sono nell'ordine da nord a sud. Gli Ammoniti, pensate alla città di Amman, Siria, a est di Israele, nord-est, poi quindi Ammoniti, Moabiti, Edomiti, A-M-E, e Renne non c'è. C'è nessuno. Possiamo poi mettere i Nabitei, quelli di Petra, potremmo anche, ma sono molto più in giù. Ricordate Ame, ecco. Quindi noi sappiamo, quando qui viene detto che gli Abirù lavorano a Menfi, è una controprova storica, quando viene detto che Israele non ha più radici sotto il regno di Mefattà, è perché Israele ormai è fuggito, non ha ancora popolo, è disperso nel deserto, sono beduini, non se ne sa più assolutamente niente. Allora, al versetto 11 si parla della città di Pitom, che forse è l'antica Priltm, casa del dio Aton, attualmente è Tel Er-Ratabè Hotel Er-Makusha, nel Wadi Tumilat. Invece Ramesse è l'antica Piramesse, cioè casa di Rames, e sarebbe l'attuale San Elgar, che nasconde le rovine di tre città che si sono succedute nei secoli. Prima del 1005 c'era la città di Avaris, durante questo periodo, 1300, Piramses, dopo 1100 ci sarà la città invece di Tanis. Versetto 15 e seguenti sono di fonte E, leggiamo fino al versetto 22 e poi ci fermiamo.
Dunque, poi il re d'Egitto disse alle levatrici degli ebrei, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua: quando assistete al parto delle donne ebree, osservate quando il neonato è ancora tra le due sponde del sedile per il parto. Se è maschio lo farete morire, se una femmina potrà vivere. Ma le levatrici temettero Dio, non fecero come aveva loro ordinato il re d'Egitto, e lasciarono vivere i bambini. Il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i bambini? Le levatrici risposero al faraone: le donne ebree non sono come le egiziane, sono piene di vitalità. Prima che arrivi presso di loro la levatrice, hanno già partorito. Dio beneficò le levatrici. Il popolo aumentò e divenne molto forte. E poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una numerosa famiglia. Allora il faraone diede quest'ordine a tutto il suo popolo: ogni figlio maschio che nascerà agli ebrei lo getterete nel Nilo, ma lascerete vivere ogni figlio.
Ecco, sono versetti di fonte luista che descrivono questo sterminio, questa strage degli innocenti, e ogni tanto nelle Bibbie ne troviamo qualcuno. Allora, probabilmente questo sterminio non è un dato storico, è un dato profetico, cioè la schiavitù è una non vita, la schiavitù è una morte, la schiavitù è una distruzione. Anche il fatto che in tutto l'Egitto, allora si calcola fossero 600.000 gli egiziani, che siano due ostetriche sole, vabbè la crisi della sanità, ma davvero sembrano davvero troppo poche, quindi probabilmente è stato un fatto locale di proporzioni modestissime. Il Nilo, che compare qui la prima volta, alla lettera Yeor, significa fiume. Allora, facciamo alcune riflessioni. Prima riflessione: gli ebrei erano veramente schiavi in Egitto? Probabilmente no, ma tutti, nomadi e anche egiziani, potevano essere requisiti per i lavori forzati, e per un popolo di beduini abituati a girare per conto loro senza nessun vincolo, nessuna briglia, ecco che questo era sentito come una schiavitù, questo era sentito come una cosa terribile. Non era neanche un lavoro infame, cioè non sono i campi di sterminio nazisti, per capirci, o simili. Ecco. Difatti Israele, quando sarà nel deserto, rimpiangerà le pentole piene di carne e le buone cipolle che gli egiziani davano loro tutti i giorni. Gli egiziani non erano, sapevano che se dovevano fare dei grandi lavori di fatica dovevano nutrirli molto bene, i loro operai, e quindi li trattavano anche abbastanza bene. Ma se avete notato, al versetto 11 si parla di sovrintendenti ai lavori forzati. Allora, vi ho già detto che noi dobbiamo leggere la Bibbia, sempre a vari piani, ci sono delle varie stratificazioni. La Bibbia ci parla sempre dell'intervento di Dio per me oggi. E noi sappiamo che al tempo della monarchia si stabiliscono dei sovrintendenti ai lavori forzati che reclutavano israeliti e cananei per i lavori di corte e per la costruzione del Tempio. Voi sapete che la grande polemica quando sorge la monarchia in Israele fu proprio questa, una di tipo teologico e una di tipo molto pratico. Quella di tipo teologico, tra quelli che non volevano la monarchia e quelli che la volevano, era: l'unico re di Israele è Dio, non abbiamo bisogno di altri re. Quelli che volevano la monarchia dicevano: accidenti, ma noi continuiamo a pigliarci delle scopole dai popoli circonvicini, perché siamo un gruppo di tribù nomadi che girano per conto loro, senza un esercito, senza una figura unificante, dobbiamo invece nominare anche noi un re, no? C'erano state sì le figure dei giudici, ma erano dei condottieri estemporanei che ora per questa tribù, ora per quell'altra, cercavano di resistere nelle lotte contro i filistei, ma erano figure estemporanee. Nasce invece una forte corrente che dice: vogliamo anche noi essere come gli altri popoli, avere un re, avere un sovrano, che significa essere una potenza militare, significa potersi difendere, poter anche assalire, avere un esercito, avere una struttura statale. Si giunge a questo compromesso: sì, Dio è l'unico re di Israele, ma Israele si darà un sovrano che sarà un rappresentante di Dio, che lavorerà in nome di Dio, che non sarà signore assoluto come gli altri re o addirittura Dio lui stesso, come presso gli egiziani e presso i cananei, ma sarà semplicemente il servo del Signore che dovrà pascere Israele a nome del Signore. L'altro problema è molto più tecnico, cioè questi pastori dicono: è vero che quando ci assalgono i nemici noi non siamo organizzati, ma anche è vero che noi siamo liberi, ci facciamo i fatti nostri, giriamo con le nostre greggi dove vogliamo, non abbiamo vincoli di nessuna sorta. Se invece accetteremo un re, questo re prima di tutto ci mette le tasse, a Roma ladrona. Seconda cosa, ci prenderà le nostre figlie migliori e le vorrà come sue serve, sue cuoche, eccetera, eccetera. Prenderà i nostri giovani migliori che invece di lavorare con noi nella pastorizia e nell'agricoltura dovranno formare il suo esercito. E poi obbligherà tutti noi alle curve, cioè ai lavori forzati, per costruirsi il palazzo, per costruirsi le fortificazioni, per costruire le mura delle città. È un contrasto molto forte. Se leggiamo i libri dei re, il libro di Samuele prima ancora, i libri di Samuele, vediamo proprio queste due anime che si combattono all'insorgenza della monarchia. E difatti, pur passando la linea, sì sì, facciamoci un re, quando arriviamo sopra ai tempi di Davide, ai tempi di Salomone, Davide comincia a costruirsi il palazzo, comincia a costruirsi le stalle, fortificare Gerusalemme, Salomone addirittura torna al Tempio e obbliga tutti ai lavori forzati, sia gli israeliti che i cananei. E questo viene visto come una violenza. Questi sovrintendenti erano odiatissimi. Tant'è vero che quando Roboamo, che succede nel regno del nord a Salomone, manda a Sichem, sto leggendo primo re di 12-18, Adoniram, sovrintendente ai lavori forzati, tutti gli israeliti lo lapidarono ed egli morì. Quindi c'era proprio una ribellione a queste figure di sovrintendenti ai lavori forzati. C'erano state proprio delle sommosse popolari. E allora, in questo contesto storico, la descrizione di Israele schiavo in Egitto acquista un accento di attualità. proprio perché l'autore affibbia agli aguzzini del faraone il titolo di sovrintendente ai lavori forzati. E nel corso del racconto l'autore farà dire che Dio avrebbe liberato Israele dagli artigli di quelle belve. Quindi vedete, nel brano si fondono piani diversi. Diventa quindi difficile capire se la schiavitù d'Egitto fu davvero così dura o prevale invece l'accusa dura del popolo contro la monarchia. Il termine usato è lo stesso, quindi non si capisce bene se si racconta una situazione veramente avvenuta o se invece si sta parlando della situazione attuale, ai tempi dei primi re che opprimono Israele con gravami fiscali, di curve, di servizi che vengono sentiti davvero come opprimenti, come odiosi. Ma il dato di rivelazione è inequivocabile. Dio ci libera da ogni oppressione. Ci ha liberati ieri, ci libera oggi, ci libererà sempre. Dio farà fare esodo a ciascuno di noi. Ciascuno di noi ha i suoi faraoni. Ciascuno di noi ha i suoi sovrintendenti ai lavori forzati. Questi faraoni, questi sovrintendenti ai lavori forzati possono essere tanti. Abbiamo poi enumerati la volta scorsa, ma ciascuno di noi li ha, sono la malattia, sono il decadimento fisico, sono i problemi di salute, sono la solitudine, sono problemi economici, sono preoccupazione per i nostri cari, sono il momento sociale che stiamo vivendo, sono le guerre, sono le violenze a cui assistiamo, la povertà che aumenta nel mondo, le morti di fame che aumentano in questo mondo, la crisi della Chiesa, gli attacchi al pontificato. Ciascuno di noi ha delle cose dentro che lo opprimono, al suo palazzo, ai suoi faraoni. Guardate, quando leggiamo queste cose sta parlando di noi oggi. Siamo autorizzati, come era autorizzato a Israele, a vedere nei capi dei lavori pubblici ai tempi degli egiziani i cosiddetti sovrintendenti ai lavori forzati del tempo di Davide e di Salomone, anche noi siamo autorizzati veramente a vedere in queste figure la descrizione delle nostre oppressioni di oggi, delle nostre fatiche di oggi, delle nostre paure di oggi, delle nostre angosce di oggi. È interessante vedere che comunque questo potere enorme, no? Il palazzo, questo male, questo avversario, è giocato da due donne. Da due donne. Quindi due figure molto deboli, molto deboli. Ed è bellissima una cosa, che del faraone non si dice il nome, ma di queste due madamin si sa il nome. Noi sappiamo che erano Sifra e Pua, bellissimo questo, Tutta l'eternità ricorderà la signora Sifra e la signora Pua, mentre non sappiamo chi era il faraone, ma vedete, non interessa, è il male, questo male enorme, potente, terribile, che viene messo in scacco da due povere donne. La donna valeva poco, lo sapete, nell'antichità. Queste due donne riescono a mettere in scacco il faraone. Questo è anche significativo per noi. Quando ci troviamo di fronte a un momento sociale, a un momento ecclesiale, a un momento storico che ci sembra ineluttabile, particolarmente grave, di marcia indietro a livello di valori, a livello di acquisizioni culturali, sociali, politiche, però sapere che il nostro piccolo gesto di libertà, il nostro tassellino per un mondo migliore può essere quello che incrina il monolite del palazzo, che butta giù il palazzo. Qui abbiamo queste due povere donne. E notate bene, queste due povere donne sono egiziane. Sono ebree, Questo vi fa vedere, nel momento in cui si fonda la storia di Israele, i germi di universalismo che già sono contenuti nella rivelazione ebraica. Tant'è vero che Israele odierà sempre il faraone, ma non odierà mai gli egiziani. Vedremo nel testo, anche Deuteronomio 23,7, che molti egiziani fanno esodo con il popolo ebreo. Cioè, gli ebrei se ne vanno via con una parte di egiziani che vogliono condividere questa storia di liberazione. Quindi Israele non ce l'avrà mai con gli egiziani, ce l'ha col male, con l'avversario, simbolizzato dal faraone. Inoltre, queste due signore, la signora Sifra e la signora Pua, adorano il vero Dio. Adorano il vero Dio. Cioè, sono le prime credenti. Addirittura, prima ancora che si parli della fede di Israele, viene parlata della fede di queste due signore che erano piene, versetto 17, di timore di Dio. Allora, dov'era? Versetto 17, aspetta. Ma le levatrici temettero Dio, quindi timore di Dio. Che cos'è il timore di Dio? Ve l'ho già detto altre volte, Non è paura di Dio, è l'atteggiamento della creatura nei confronti del creatore, è il rispetto religioso, l'attenzione messa nel fare la volontà di Dio, nell'amarlo, nel cercare il bene e il servizio. E qui tra l'altro abbiamo il primo grande esempio di obiezione di coscienza. Primo grande esempio di obiezione di coscienza. Cioè, qui si rispetta la legge naturale che coincide con quella divina. Anche Paolo, che pure è sempre molto ossequioso, sapete, verso le autorità, anche per motivi di bono pacis, no? Nel senso che era già talmente rivoluzionario il messaggio cristiano e l'annuncio dell'evento della risurrezione di Cristo che bisognava tenersi buoni sovrani, pregare per loro, eccetera. Ma dice sempre Paolo, ricordiamo la lettera ai Romani che abbiamo meditato l'anno scorso, che per ragioni di coscienza il cristiano non solo può, ma deve opporsi all'autorità dello Stato. Quindi la posizione paolina è sì, rispetta l'autorità dello Stato, cosciente che il cristiano non è fuori del mondo, ma è nel mondo, quindi una posizione, per dirla in termini moderni, diversa da quella dei testimoni di Geova. I testimoni di Geova dicono anarchia, non andiamo a votare, non mettiamoci negli organismi pubblici, la vita di fede, tutto. No, il cristiano sa che deve impegnarsi nella politica, che deve impegnarsi nei partiti, che deve rispettare le istituzioni, che deve dare a Cesare quel che è di Cesare, ma deve poi dare a Dio quel che è di Dio. E poiché Dio batte Cesare infinito a uno, è molto più importante dare a Dio quel che è di Dio. Quindi il cristiano sa sempre che c'è un solo Signore, Gesù Cristo, prima Corinti 8, a cui deve piegarsi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, Filippesi 2,10. L'unico sovrano ritto in piedi è l'agnello immolato, Apocalisse 5. E allora, come si dice negli Atti, quando c'è un conflitto bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Ed è per questo che nella prima Chiesa, accanto a questi testi, ad alcuni testi paolini che sono molto rispettosi dell'autorità romana, abbiamo dei testi storici, più profetici, soprattutto gli apocalittici, che dinanzi alla Roma di Nerone, di Domiziano, vedono la grande bestia, vedono il male assoluto, hanno una condanna senza pietà di questa istituzione. Quindi il cittadino, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 2242, è obbligato in coscienza a non seguire le prescrizioni delle autorità civili quando tali precetti siano contrari alle esigenze dell'ordine morale, ai diritti fondamentali delle persone o agli insegnamenti del Vangelo. Il rifiuto dell'obbedienza alle autorità civili quando le loro richieste contrastano con quelle della retta coscienza trova la sua giustificazione nella distinzione tra il servizio di Dio e il servizio della comunità politica, e si cita proprio Matteo 22,21, Atti 5,29. Quindi vedete, è molto bello, queste due donne quindi deboli, piccole, emarginate, queste due egiziane, quindi straniere, senza neanche tutta la cultura della tradizione, della promessa, eccetera, sono quelle che però vivono una onestà intellettuale profonda, si appellano alla legge naturale del rispetto della vita in ogni circostanza, temono Dio, quindi adorano il vero Dio, lo riconoscono come Signore e rischiano la pelle. Perché allora non andavano tanto per il sottile. Queste donne rischiano con coraggio la pelle, e qui c'è anche un lato un po' umoristico, l'avete visto nella giustificazione. Quando ci chiamano è inutile, sono già nate, perché le donne ebraiche partoriscono in una maniera così veloce. Io che sono un cultore di storia delle valli di Lanzo, essendo innamorato di Ceres, dove vado in vacanza dall'età di 5 anni, mi ricordo di un antico libro del Milone del 1700. Che diceva questo, mi ha sempre molto colpito: le donne ceresine erano note in tutte le valli perché si sgravavano lavorando e continuavano a lavorare. No, mi immagino queste ceresine che erano lì, che disaspettavano l'orto o il campo, placco, usciva il figlio, lo davano un altro e continuavano a lavorare. Quindi vedete, c'è un po' questa mitologia. Anche qui siamo nella stessa situazione, no? È un elogio a Israele, però è anche un brano sicuramente di profondo umorismo. Il capitolo 2.
Le figlie perché lasciavano vive, perché facessero le serve.
È la solita strumentalizzazione della donna, anche. Cioè, capite, siamo in una cultura poligama, siamo in una cultura anche di lussuria, eccetera. Quindi la donna non combatte, la donna non è guerriera, e quindi le teniamo tutte, ci servono in tutti i sensi, e invece gli uomini li facciamo fuori per indebolire la forza di Israele. Il capitolo 2 ci presenterà questo uomo della famiglia di Levi che va a prendere in moglie una discendente di Levi, da cui nasce Mosè. Allora, Mosè nasce da una famiglia maledetta da Giacobbe a causa del delitto di Levi contro i Sichemiti per la violenza fatta a Dina. Vi ricordate quell'episodio stranissimo? Allora, che cosa succede? E anche lì siamo sempre in casi strani. Allora, il re di Sichem, il figlio del re di Sichem, ci viene raccontato tutto in Genesi 34 e in Genesi 49, il figlio del re di Sichem ha un rapporto sessuale con una delle sorelle dei figli di Giacobbe, no? Dina. Anche qui oggi è tanto di moda, consenziente, non consenziente, non lo sappiamo, parrebbe di sì, perché questa poi è alla fine innamorata di questo tale, ma in ogni caso è un rapporto prima del matrimonio, no? E allora i figli di Giacobbe si indignano contro questa violenza fatta a Dina, che poi nel testo non si capisce se ci stava o non ci stava, ma comunque era prima del matrimonio, si indignano contro il re di Sichem, fanno un tumulto, fanno qui, fanno là, e il re di Sichem è dispiaciutissimo, perché vuole avere buoni rapporti con Giacobbe e con tutte le tribù. E allora che cosa dice? Dice: no, no, per carità, prima di tutto matrimonio riparatore subito, eccetera, non vi preoccupate, così, anzi, io suggello talmente l'alleanza con voi che tutti noi sichemiti ci faremo circoncidere, no? Ci faremo circoncidere proprio per diventare ebrei come voi, per affratellarci con voi. E Giacobbe accetta questo. Ma che cosa succede? succede che circonciderci da adulti è una cosa molto molto dolorosa, e poi non c'erano le norme di asepsi dell'attuale chirurgia, un coltello di selce si tagliava il prepuzio e quindi poi tutti due o tre giorni dopo aveva la febbre a 40 perché faceva infezione. Allora Simeone e Levi approfittano che tutti i sichemiti sono a letto con la febbre a 40, entrano in città e li ammazzano tutti e li sterminano tutti, quindi venendo meno a questo patto che era stato fatto tra re di Sichem e Giacobbe per tutelare l'onore di nostra sorella. E allora per tutelare l'onore di nostra sorella hanno fatto sto macello che non finisce più. A questo punto Giacobbe li maledice, perché dice: avete fatto qualcosa di vergognoso, io vi ho fatto un patto con il re di Sichem e voi invece avete fatto qualcosa veramente di abominevole. Quindi le due tribù maledette saranno quella di Simeone e quella di Levi. Guarda caso, il primo versetto del secondo capitolo insiste che un uomo di Levi ha sposato una donna di Levi. Quindi Mosè è maledetto da due parti, è di una tribù maledetta sia di parte di padre che da parte di madre, ed è quello, è già qui un dato rivelativo, perché da una famiglia maledetta, e la maledizione voi sapete non era soltanto tietie, era qualcosa di operativo, di fattivo, era scagliarti contro davvero tutto il male. La teologia della benedizione e della maledizione è una teologia molto importante in Israele. Benedire e maledire non è dire delle belle parole o dire delle cattive parole. La parola berakà, benedizione, significa, detto in due parole, organi sessuali. Berakà significa organi sessuali, significa ginocchia, ma voi sapete che ginocchia e piede sono due eufemismi per indicare gli organi sessuali. Quindi la benedizione è la forza sessuale, è il seme di, è veramente il seme generatore, ricordiamo questo, quando Dio li benedisse disse: crescete e moltiplicatevi, non è che gli ha fatto il segno della croce, gli ha dato una potenza sessuale, gli ha dato una potenza creativa, vivificante. Così la benedizione è davvero questa forza creativa, questa potenza vivificante di Dio, direi il seme di Dio trasferito in te, questa è la benedizione. La maledizione è invece lo sterilizzarti, il seccarti, il renderti incapace di vita, il renderti incapace di produrre bene, l'ucciderti dentro. Ecco, da questa famiglia che era nella tradizione ebraica incapace di vita, incapace di produrre bene, incapace di produrre positività, nasce invece il liberatore di Israele, colui che farà della sua tribù la tribù santa, la tribù sacerdotale, perché la tribù di Levi diventerà con Mosè la tribù senza terra, quella che come unica porzione al Tempio, alla liturgia, a Cristo, diremo poi noi. Allora vedete, qui c'è anche un grande significato di questo Dio che continuamente, se volete, va a rimestare nel fango, tira fuori dal peggio di noi le cose più belle. Da questo popolo di oppressi, non sappiamo quanto schiavi, ma sicuramente oppressi, non liberi, non indipendenti, Dio trae un popolo che diventa benedizione per tutte le genti, Dio trae un popolo che diventa il popolo del Messia, il popolo del liberatore di tutte le nazioni, il popolo di Dio. Così Dio permette che da questa tribù maledetta, sterilizzata, che dovrebbe essere incapace di vita, incapace di dono, incapace di positività, nasce il liberatore di Israele, che trasformerà questa tribù addirittura nella tribù mediatrice tra Dio e gli uomini, la tribù sacerdotale. Anche Gesù, lo sapete, ha un pedigree non immacolato. Tra le sue bisnonne abbiamo una prostituta, Tamar, la famosa Tamar che aveva aiutato l'avanguardia, diciamo così, ai tempi di Giosuè ad entrare in Gerico. Abbiamo Ruth, la Moabita, questo è una cosa assolutamente da considerare. C'è un libro intero per dire che una pagana, che un'immonda, che una bastarda, che una di una razza abietta per Israele, i Moabiti, diventa la nonna di Davide, perché sposa Booz, da cui poi nasce Jesse, da cui nasce Davide, quindi diventa l'antenata di Gesù. Davide, sappiamo, non era uno stinco di santo, è omicida, è adultero. Salomone è l'uomo che si perverte con 900 concubine, 300 mogli, questo sarebbe il meno in una cultura poligama, ma con le loro divinità, si prostituisce alle loro divinità. Ecco, questi sono gli antenati di Gesù. Gesù, il Messia, non ha paura di nascere da una storia di peccato. Ci dirà Paolo in 1 Corinti 1,27: ciò che è debole, ciò che è senza nascita, ciò che si disprezza, ecco quello che Dio ha scelto. Sarà il tema del cantico di Anna nel primo libro di Samuele, sarà il tema del Magnificat, che Dio esalta i poveri, gli ultimi, i disprezzati, i reietti, ecco. Che sta dalla parte degli sconfitti, che sta dalla parte delle vittime. E qui poi saremo chiamati ad una scelta di campo anche noi. Il libro dell'Esodo è il libro che ti pone di fronte a questa scelta di campo, cioè da che parte sta Dio? Dio sta dalla parte dei poveri, degli ultimi, degli irregolari, dei peccatori, di quelli che il mondo disprezza. Ecco, Dio sta lì. Se tu vuoi essere con Dio, devi andare con queste persone, devi mischiarti a loro, devi considerare i tuoi fratelli e le tue sorelle, devi amarli. Discorso difficile questo, Mi dice mia moglie che l'altra sera c'è stata alla Crocetta un incontro dei gruppi Caritas ed è venuto Dovis, sapete, il responsabile della Caritas, no? Che ha detto una cosa molto importante. Dice: quando noi facciamo i pranzi per i poveri, troviamo un sacco di persone che vorrebbero servire i poveri, troviamo poche persone che si mettano a tavola con loro e che pranzino avendo un povero a sinistra e un povero a destra. Eppure la carità non è tanto la prima cosa, servire i pasti ai poveri, ma è condividere la mensa con loro, farti gli amici. Gesù dirà: fatevi degli amici col denaro di iniquità, perché vi accolgano nelle dimore celesti. Gesù dice che i poveri dobbiamo farci gli amici. Mi faceva notare Dario che nel commento del Vangelo che io gli ho mandato ieri notte per domenica prossima, il tema è proprio quello del giovane ricco, il tema della povertà, e io ho citato tante volte San Basilio. Viene in mente un'altra frase di San Basilio, San Basilio che dice che dobbiamo farci amici, Gesù ci dice di farci amici i poveri, dobbiamo pregarli che diventino nostri amici, dobbiamo andarglielo a chiedere, dobbiamo implorare che ci diano la loro amicizia. Guardate che discorso faceva San Basilio. Non basta aiutare i poveri, non basta dare a loro i nostri beni, dobbiamo farceli amici, dobbiamo sentirceli fratelli, Solo se anche noi saremo schiavi, solo se anche noi saremo con gli schiavi, saremo con gli oppressi, con quelli che sono maledetti, potremo fare esodo, potremo arrivare alla terra promessa. Non ci sono delle soluzioni intermedie, o stiamo dalla parte del faraone o stiamo dalla parte degli schiavi, o stiamo dalla parte dei potenti o stiamo dalla parte della tribù di Levi maledetta per i suoi peccati. perché poi siamo sinceri, i poveri non è che sono sempre belli, buoni e simpatici, anzi, molto spesso proprio perché non hanno avuto doni di cultura, doni di formazione, rubano più che gli altri, sono più violenti che gli altri, ovviamente sono più sporchi degli altri, sono più fastidiosi degli altri, eccetera, eccetera. Il Signore non è che idealizza il povero dicendo ah, come sono bravi i poveri, il Signore ci dice fatevi amici poveri, fatevi degli amici col denaro di iniquità, che è molto di più che condividere, che è molto di più che dare, e stare dalla loro parte da fratelli. E sarà bella poi notare che in questo esodo ci sono degli egiziani che accettano di fare un cammino di liberazione con il popolo di schiavi. Israele, ci sono degli egiziani che non solo faranno doni agli ebrei quando vanno via, ma che si incamminano con loro, ecco, in questo esodo di liberazione. La chiamata di ciascuno di noi è una chiamata a stare dalla parte dei poveri, dalla parte dei maledetti, a farci gli amici, ad avere un cuore che... Tante volte vi ho ricordato la frase del nostro amico che aiutiamo giù nel Paraiba, a Santa Rita, il comboniano fratello Francesco d'Aiuto, il cuore batte dove il piede pigia, alla Lucchese. Cioè lui dice se io cammino con i poveri, se sto con i poveri, se condivido la vita dei poveri, allora il mio cuore batte per loro. Se invece li guardo dall'alto, mando l'offerta col bonifico, per carità, mandateli pure al comitato Roraima che ne abbiamo un bisogno enorme, ma oltre a questo pigiare il territorio del povero, camminare con i poveri, farci amici poveri anche quando sono antipatici, anche quando rubano, anche quando sporcano, anche quando... Ecco, questa è la chiamata del credente. Se vogliamo fare un cammino di esodo, un cammino di liberazione, dobbiamo stare dalla parte dei poveri, perché il Dio dell'esodo è il Dio dei poveri. Mi fermerei qui, 10 minuti di coffee break, se qualcuno vuole prendere per portare nella parrocchia questi volantini mi fa grande piacere, mi dica solo che parrocchia le ha portati e tra 10 minuti cominciamo la riflessione.